Storie Libere presenta.
Forse Giovanna d'Arco, in quel luglio del 1429, in cui Carlo VII fu incoronato re di Francia proprio per merito di Giovanna, che aveva liberato Orléans, e dopo la strabiliante vittoria nella battaglia di Patè non molto dopo, forse Giovanna, dopo tutto questo, avrebbe dovuto fermarsi. E forse avrà anche pensato di farlo, non sappiamo bene. Quel che sappiamo è che non si fermò. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. E in questo episodio riprendiamo le fila del nostro racconto sulla cosiddetta pulcella d'Orléans. Che cosa avrebbe potuto fare Giovanna se si fosse fermata? Forse sarebbe tornata al suo villaggio nella Lorena. Forse sarebbe rimasta a corte, in una condizione privilegiata di consigliera reale. O forse, con tutti gli onori e gli agi, probabilmente procurati dal re, si sarebbe ritirata in un monastero, come succedeva all'epoca, che non vuol dire rimanere inattiva o in una triste vita di sola preghiera, ma darsi una base di vita da cui continuare a influenzare la politica. Chi lo sa? Di certo, dopo l'incoronazione di Carlo VII a Reims, il quadro politico è cambiato. Ed è cambiato proprio per le vittorie di Giovanna. Dopo vittorie militari e simboliche così eclatanti, sta arrivando il tempo delle mediazioni e degli accordi. Certo c'è ancora un partito della guerra nell'entourage di Carlo VII, ma gli inglesi sono indeboliti politicamente. Anche loro hanno i loro problemi interni e di schieramento, e anche i borgognoni di lì a poco daranno l'impressione di poter tornare nell'alveo francese. I gap tecnologici militari a favore degli inglesi stanno per essere colmati. È il momento di negoziare, anche se ancora con la faccia feroce. Giovanna forse non lo capisce, forse non vuole capirlo, forse non ha sensibilità politica. E le voci la inducono a continuare. Ricordiamoci Christine de Pizan. Giovanna d'Arco libererà tutta la Francia dagli inglesi. E poi l'Europa dagli eretici, e poi ancora la Terra Santa dagli infedeli. Chissà che pressione, che incertezze, e che certezze doveva avere quella ragazza di 17 anni che qualche mese prima dichiarava di non saper andare a cavallo e poco dopo assaltava e liberava le città. Giovanna decide di continuare a seguire le campagne militari successive, anche se il suo ruolo militare declina rapidamente. Organizza attacchi a varie città del nord sotto il controllo inglese, ma sono assalti che portano a poco o nulla. L'assalto a Parigi, poi, che è in mano ai borgognoni, è un vero fiasco. L'anno successivo alle grandi vittorie passa così, in modo in fondo caotico e confuso, come confusa era stata in fondo tutta la guerra tra inglesi borgognoni, francesi e armagnacchi. Forse insofferente dei tentennamenti del re, che forse semplicemente sta cercando con prudenza di trarre il maggior profitto dalla nuova posizione politico-militare, Giovanna, senza chiedere il permesso del sovrano, decide di lanciarsi in una nuova impresa. Con un suo contingente neanche troppo nutrito, si parla di un paio di centinaia di mercenari, si avventura nei territori borgognoni, vincendo anche qualche scontro armato. L'idea e di far passare alcune città dalla parte del re. E anche lì trova entusiasmo nei suoi confronti. Si dice addirittura che per qualche istante riporti in vita un bambino appena nato ma subito morto. Si tratta di pochi istanti. Il bambino muore poco dopo il primo risveglio dalla morte, ma sono sufficienti per battezzarlo. E il bambino vivrà, così in eterno, con grande consolazione dei genitori. Ma chissà, forse anche questo è un presagio. Nel tentativo di proteggere la città di Compiègne da un attacco borgognone, Giovanna rimane intrappolata tra la città e il contingente nemico e viene fatta prigioniera. Giovanna è in trappola, ma in fondo non tutto è ancora perduto. Tecnicamente, Giovanna non è in mano agli inglesi, ma agli alleati dei borgognoni, a loro volta alleati degli inglesi, ma pur sempre francesi. Viene detenuta in vari castelli e nel castello di Beaurevoir, dove è trattata come una donna nobile e stringe un rapporto di amicizia con le tre nobildonne chiave del luogo. Come ci si regolava in questi casi? Che cosa si faceva dei prigionieri? Beh, si proponeva un riscatto. Più importante era la figura catturata, più alto era il riscatto, al punto che poteva anche succedere che, nel caso di un re, di un principe, di un importante feudatario, non si riuscisse a mettere insieme la somma richiesta prima di mesi e addirittura di molti anni. Del resto, il riscatto era una vera e propria risorsa di guerra. A Giovanna succede la cosa peggiore. A pagare il riscatto ci pensa non il re Carlo VII, ma il vescovo di Beauvais, che però di fatto è un emissario degli inglesi. Il riscatto viene sì pagato, ma di fatto Giovanna viene venduta agli inglesi. La pulzella di Orléans e quanto ancora bruciava Orléans a inglesi e borgognoni finisce a Rouen in condizioni carcerarie molto dure. Come se non bastasse e come se non fosse chiara la situazione, Giovanna viene accusata di eresia. È il vescovo stesso di Beauvais che organizza il processo. Non tutti sono d'accordo. Ci sono teologi che si smarcano. Si presentano grossi problemi procedurali, di competenza dei tribunali. Si fa fatica a trovare delle imputazioni credibili. Si commetteranno molti errori formali e sostanziali. Ma il processo si fa. Ed è chiaro che si tratta soprattutto di un processo politico. Bisogna che Giovanna d'Arco sia perlomeno totalmente screditata, perché a essere screditato tramite lei sia quel re di Francia che appariva debole e imbelle fino al suo arrivo. Se Giovanna è un'eretica o una strega o soltanto una pazza o una bugiarda, il re non è poi così legittimo. Il re francese, da parte sua, non fa nulla per la sua liberazione. Sembra abbandonarla. Certo, un processo di questo tipo non è uno scherzo. Ma chi ha letto la storia della colonna infame di Manzoni ricorderà che la tesi del romanzo è che anche nei tempi della legislazione su stregoneria ed eresia, Manzoni parla in particolare del 600, pur in presenza di leggi e codici spaventosi, una via d'uscita esiste sempre, è in qualche modo garantita dalla procedura. È però la volontà dei giudici a condannare a tutti i costi l'elemento dirimente del processo. E nel nostro caso il vescovo di Beauvais vuole condannare, perché gli inglesi vogliono la condanna. Gli interrogatori di Giovanna sono prima pubblici e poi a porte chiuse. Si cerca con domande sempre simili e tornando sempre sugli stessi argomenti in forme diverse di portare la ragazza in contraddizione. Giovanna manifesta abilità e risolutezza nel rispondere alle domande, che sono dei veri trabocchetti per farla cadere in trappola. Nulla di ciò che ha fatto le viene rinfacciato. Giovanna non ha parlato delle voci al suo parroco? Perché? Ha disobbedito ai genitori scappando di casa? Non è una buona figlia. Da piccola giocava vicino all'albero delle fate. Chi sono queste fate? Sono delle streghe? Si veste da maschio. Che cosa significa? Ha compiuto dei prodigi? A che titolo? Nella prima fase del processo, gli articoli d'accusa sono ben 70. Poi vengono ridotti a 12. I teologi di Parigi, città sotto il controllo borgognone, non fanno mancare la loro opinione di condanna. Nella corte del processo le posizioni non sono forse tutte contro Giovanna. Per Giovanna sarebbe forse sufficiente dire di non sentire le voci, rimangiarsi qualcosa, cedere almeno sull'abbigliamento. Giovanna è invece confortata dalle voci che continuano a parlarle e che, da quel che sembra dire, le promettono la liberazione. Le annunciano che qualcosa succederà. E Giovanna non lo nasconde ai giudici. Il processo continua con alcune gravi irregolarità procedurali. Giovanna, per esempio, in un momento cruciale si appella al Papa, su consiglio dei due domenicani che in certo modo l'assistono. Ha il diritto di chiedere il giudizio papale. Questo avrebbe dovuto congelare immediatamente il processo e farla trasferire presso il pontefice. Ma la sua richiesta cade nel nulla. Si dice semplicemente che il Papa è troppo lontano. Ormai il piano inclina verso la condanna. E Giovanna è sempre più stremata da una prigionia dura e abbattuta dal fatto che non la facciano assistere alla messa e comunicarsi, a meno di non rinunciare all'abbigliamento maschile, cioè all'identità che si è costruita. Alla conclusione del processo, prima della sentenza, Giovanna viene condotta nei pressi del cimitero, dove è già stata preparata la catasta di legna per la sua esecuzione e le tribune per le autorità. A quella vista le viene proposto di abiurare. Riportata in aula, decide di firmare il documento di abiura, in cui dichiara che non si sarebbe più vestita da uomo, che non avrebbe ripreso le armi e altre cose. Le poche righe della sua abiura vengono però poi contraffatte per farle ritirare molto più di quanto presente in quel primo documento. Del resto, Giovanna è analfabeta, non sa che cosa c'è scritto e probabilmente non ha neanche compreso fino in fondo quello che le è stato detto. In funzione di quella abiura, però, viene condannata al carcere perpetuo. La sua vita è salva. Ma un'ultima trappola le è stata tesa. Giovanna, con gravissima irregolarità procedurale, viene di nuovo rinchiusa in regime di carcere duro, cosa che non è più lecita dopo la sentenza. E le vengono lasciati a disposizione gli abiti maschili. Giovanna, che si vestiva da uomo in cella anche per proteggersi dai possibili attacchi sessuali di guardie e di soldati, cade nella trappola. Per necessità si veste da uomo. Questo equivale a sconfessare quanto firmato nel documento di abiura. E in questo modo cade nell'unico reato dal quale non c'è ritorno. Diventa cioè eretica relapse, cioè eretica ricaduta nell'errore. In questo unico caso la pena si applica senza ulteriore processo ed è la morte. Quando i giudici si ripresentano in cella, il giorno dopo, Giovanna si è però trasformata. Decide di ribadire che sente le sue voci e che il suo era stato un momento di debolezza. Ci tiene anche a dire che non aveva compreso quanto scritto nella biura. Il destino è segnato, anche se la stragrande maggioranza della quarantina di membri del tribunale propone che le si rilegga la biura e che lei possa di nuovo firmarla. Il giudice, il famigerato vescovo Cochon, nomen homo fonetico omen, quello che l'aveva riscattata dai borgognoni e di fatto comprata per sottoporla al processo, la condannerà direttamente al rogo. Giovanna chiede di fare la comunione. Le viene concesso. Altro errore procedurale che peserà molto nel secondo processo, quello postumo di 20 anni dopo. Come può un eretico comunicarsi? Come se non bastasse, un nuovo documento viene poi aggiunto al processo, quello in cui Giovanna, di nuovo, si dice ingannata dalle voci e smentisce definitivamente tutto il suo percorso. I notai del tribunale, però, non controfirmeranno il documento. Non sono stati presenti ai fatti e molto probabilmente lo considerano un falso del vescovo, un ultimo insulto per distruggere il mito della pulzella, eretica al rogo, ma anche, nelle intenzioni di Cochon, persona debole che sconfessa tutto quanto quando ormai è troppo tardi e che però così dichiara falsa l'origine divina della sua missione. Quando viene portata al rogo su un carro, alla presenza della popolazione e delle autorità, scortata da centinaia di soldati inglesi, nella massima spettacolarizzazione possibile, Giovanna, tra gli spasmi della paura e le lacrime, chiede una croce. È proprio un inglese, a quanto pare, a porgergliene una, che lei porta nella pira, dove morirà invocando il nome di Gesù. È il 30 maggio 1431. Giovanna d'Arco ha 19 anni. Forse Christine de Pizan avrebbe detto che ancora una volta una donna è stata abbandonata allo scoperto come un campo senza siepe, senza trovare nessun campione che la difendesse adeguatamente. Ma il percorso di Giovanna non si chiude qui. 25 anni dopo, su iniziativa di Carlo VII, re ormai stabilmente su un trono che non teme più gli inglesi, a guerra dei 100 anni di fatto conclusa, chiede al Papa di riaprire il processo. Il re vuole ripulirsi la coscienza dall'aver abbandonato Giovanna? Oppure più prosaicamente non vuole che il suo regno, riconquistato grazie a una ragazza, sia macchiato da nessun dubbio sull'origine divina e non eretica della riscossa? O forse, ancora più probabilmente, erano in troppi i testimoni delle gesta di Giovanna ancora viventi per poter tacere su quel processo trappola? Erano tanti quelli che con Giovanna avevano parlato, avevano operato, si erano sentiti coinvolti in un'impresa eccezionale con una donna eccezionale. Il riesame del processo era in fondo un'esigenza condivisa da troppi, anche nella Chiesa, anche nel papato. Viene istruito un nuovo processo, questa volta un processo a prova di errori, di procedure, il più possibile obiettivo, per quanto fosse possibile a distanza di decenni e in una materia così delicata. Dopo un'approfondita indagine e dopo aver audito decine e decine di testimoni, moltissimi tra i quali avevano conosciuto Giovanna o facevano parte del suo entourage, il processo di Rouen viene dichiarato nullo. Giovanna d'Arco non è mai stata eretica. Da questo momento Giovanna d'Arco diventa un personaggio simbolico della storia francese. Personaggio positivo o negativo a seconda dei punti di vista e dei concreti interessi di volta in volta in gioco. Gli elementi patriottici e quelli religiosi si legano, come è facile capire. Se Christine de Pizan è la prima a celebrarla quando è ancora in vita, subito dopo la morte e la riabilitazione sono in tantissimi a glorificarla, soprattutto quando la Francia, o meglio la monarchia, è in pericolo. Voltaire la prenderà in giro, in un'opera satirica in cui non se la prende tanto con la Pucelle d'Orléans, che è il titolo dell'opera, ma del culto ipocrita e interessato di cui è fatta oggetto. Napoleone ne rilancia la simbologia. Giovanna è colei che difende la Francia. Per tutto l'Ottocento il culto laico e nazionalista di Giovanna esplode. Dopo l'annessione da parte dei tedeschi di Alsazia e Lorena nel 1871, e Giovanna veniva proprio dalla Lorena, il suolo francese è ancora minacciato ed è ancora lei la figura che ispira i sogni di rivincita e di riscossa. Ma a pensarci bene, è proprio il Novecento, il XX secolo, ad essere il più straordinario secolo di Giovanna. Certo, Giovanna è una figura eroica, il cui destino è legato alle misteriose voci che le suggeriscono la sua missione e le sue azioni. Inoltre Giovanna, come abbiamo visto, è sciolta da qualsiasi pericolo di diabolicità, eresia o anche semplicemente pazzia, ma non è ancora santa. Diventa beata, e sembra incredibile, nel 1909, proclamata da Papa Pio X. La causa era cominciata nel 1874, guarda caso dopo la sconfitta francese nella guerra franco-prussiana, accolta da Leone XIII. Benedetto XV, addirittura nel 1920, la proclama santa. La bolla papale comincia così. Per disposizione della Divina Clemenza, dopo lungo periodo di tempo, mentre la terribile guerra produceva tanti mali, offrirono un nuovo segno della giustizia e della misericordia di Dio quei miracoli che, operati per intercessione della Pulzella d'Orléans, sancivano definitivamente davanti agli uomini la sua innocenza, fede, santità e obbedienza ai voleri di Dio, per osservare i quali tutto sopportò fino a una crudele e ingiusta morte. È perciò molto opportuno che Giovanna d'Arco sia oggi iscritta nel numero dei santi, perché dal suo esempio tutti i cristiani imparino che l'obbedienza ai voleri di Dio è santa e devota e ottengano da lei la grazia di convertire i loro concittadini affinché ottengano la vita celeste. 1920. La bolla racconta poi le vicende di Giovanna con toni che ci sembrano da favola, ma che sono una controstoria rispetto al primo processo e riprendono gli elementi biografici del secondo processo. Si parla di prodigi e di miracoli. Addirittura viene attestato che Giovanna risuscitò davvero quel bambino morto prima del battesimo, giusto il tempo perché venisse amministrato il sacramento. E neppure miracoli contemporanei mancano in questo documento papale di solo un secolo fa. Essendo stati proposti 4 miracoli per ottenere la beatificazione, 3 ottennero l'approvazione, cioè il primo, guarigione istantanea e perfetta di Suor Teresa di Sant'Agostino da un'ulcera cronica allo stomaco. Il secondo, guarigione istantanea e perfetta di Suor Giulia Gautier di San Norberto da un'ulcera fungosa eretistica nel seno sinistro. Il terzo, guarigione istantanea e perfetta di Suor Giovanna Maria Sagnier da osteoperiostite cronica tubercolare. Giovanna d'Arco è santa. E se poi qualcuno, dice la bolla, si azzarderà a negare valore o ad opporsi a questa pagina della nostra definizione, comando, concessione e volontà, o contrastarla con ardire temerario, sappia che andrà incontro all'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi santi apostoli Pietro e Paolo. Da quel momento non c'è chiesa francese che non abbia una statua di Santa Giovanna d'Arco. Non c'è piazza in città francesi, grande o piccole, che non la ricordi. E dal 1920 Giovanna è protagonista di film bellissimi, alcuni dei veri capolavori. Del 1928 è La passione di Giovanna d'Arco, un film di grande tensione emotiva di Dreyer. Nel 1948 è Ingrid Bergman a dare il volto alla santa. Girano film anche Rossellini, De Mille, Robert Bresson e molti altri. Nel 1999 Mila Jovovich, nel film di Luc Besson, è una Giovanna un po' esaltata e tentata in prigione da un sulfureo Dustin Hoffman. E la sua figura è ancora oggi davvero pervasiva nella cultura francese. L'immagine di una santa guerriera che impugna la spada, difende il suolo sacro della Francia eterna, è oggi soprattutto un simbolo della destra estrema, di un nazionalismo sacro e irriducibile. Davanti alla bellissima statua dorata di Giovanna a cavallo con il suo stendardo, eretta dopo la sconfitta del 1870, a quanto pare nel punto in cui Giovanna fu ferita nel tentativo fallito di entrare a Parigi, nell'attuale Place des Pyramides dietro il Louvre, per decenni si sono riuniti prima i nazionalisti, dopo la Prima Guerra Mondiale, insieme ai tradizionalisti cattolici e a frange di conservatori controrivoluzionari. E poi i militanti del partito di Jean-Marie Le Pen e della figlia Marine, in particolare il 1 maggio come sfida alla festa dei lavoratori. Giovanna d'Arco oggi è il simbolo di questi gruppi, presa un po' in ostaggio dalla politica, ma non solo da questi gruppi che ramazzano da dove possono i segni di una mistica politica fuori tempo massimo. Nello spostamento a destra della società francese degli ultimi decenni, anche la cosiddetta destra di governo ha inseguito questo mito semplice e leggibile. Sarkozy, a suo tempo, ha tentato un recupero dell'elettorato più a destra, non solo recandosi in pellegrinaggio politico, chiamiamolo così, nel paesino della Lorena, che fu il luogo di nascita della Pulcella, ma anche organizzando solenni festeggiamenti in suo onore e citando molte volte Giovanna nei suoi discorsi. Del resto, l'idea della Francia eterna è stato uno dei punti fissi del discorso politico sarkozista, che tra i suoi lasciti avrebbe voluto vedere un museo di Francia, che però non ha convinto gli storici e gli studiosi ed è rimasto lettera morta. Non sapremo mai chi fosse davvero Giovanna d'Arco. Troppo lontane da noi le forme del suo agire, troppo storicamente determinata l'espressione del suo progetto. Ci consola il fatto che anche i suoi contemporanei rimanessero sbalorditi davanti a lei. Che capacità di convincere gli altri doveva avere questa ragazza, che profondissima sensibilità nei confronti degli animi di chi le stava intorno, che riusciva a portare a sé, che intelligenza nel capire le tensioni profonde di tutta una generazione e che straordinaria capacità di azione e di reazione per una persona che un mese prima non sapeva cavalcare e un mese dopo guidava una carica contro un nemico potente. Ci è bastato in questi due episodi cominciare a raccontare di nuovo la sua storia. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.